il padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà pubblicamente. Ora, nel pregare, non usare inutili ripetizioni come fanno i pagani, perché essi pensano di essere esauditi per il gran numero delle loro parole. Non siate dunque come loro, perché il Padre vostro sa le cose di cui avete bisogno, prima che gliele chiediate. Voi dunque pregate in questa maniera. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno. Sia fatta la tua volontà, in terra come in cielo. Dacci oggi il nostro pane necessario e perdonaci i nostri debiti, come anche noi perdoniamo ai nostri debitori. E non esporci alla tentazione, ma liberaci dal maligno, perché tuo è il regno e la potenza e la gloria in
Va
eterno.
bene.
Amen.
Amen. Amen. È una preghiera meravigliosa, quella che è l'unica, perché ce l'ha insegnata il Signore. Poi ci sono le altre, ma io l'ho letto prima, o solo leggevo alla sorella, quando come ci troviamo davanti al Signore, il nostro, come quello che deve essere il nostro spirito, ma qui ci sono delle cose belle. Poi qualcosa lo valuteremo ancora più naturalmente quando entriamo proprio nel culto. Ma il Signore dice: quando pregate, non usate parole senza senso, inutili, sono senza senso, che non hanno un senso, che sono dette così in libertà, come fanno i pagani, perché pensano di essere esauditi per il gran numero delle loro parole. Ma perché il Padre vostro sa le cose di cui avete bisogno. Cioè, è vero che noi le chiediamo, che le dobbiamo chiedere, ma sa le cose di cui abbiamo bisogno. Questo per me è una forma di sicurezza, di gioia, sapere che il Signore sa di cosa ho bisogno. Questo, ecco. Poi, alla fine, però, per chiudere tutto questo, in modo esplicito, dice una cosa importante. Sia fatta la tua volontà, come viene fatta in cielo. In terra dice: perché non viene fatta? In terra sappiamo che in questo momento viene fatta la volontà di Satana e dell'uomo, ma sempre con il permesso del Signore, cioè che viene fatta comunque indipendentemente, perché il Signore si è riservato un giudizio anche per questo. Poi andiamo nella lettera ai Romani, capitolo 6, versi dal 15 al 23. Volontario. Decido io, Roberto. Forse. Vabbè,
Che dunque? Peccheremo noi perché non siamo sotto la legge, ma sotto la grazia? Così non sia. Non sapete voi che a chiunque vi offriate come servi per ubbidirgli, siete servi di colui al quale ubbidite, o del peccato per la morte, o dell'ubbidienza per la giustizia? Ora sia ringraziato Dio, perché eravate schiavi del peccato, ma avete ubbidito di cuore a quel modello di dottrina che vi è stato trasmesso. E essendo stati liberati dal peccato, siete stati fatti servi della giustizia. Io parlo nella maniera degli uomini per la debolezza della vostra carne, perché come un tempo prestaste le vostre membra per essere schiave dell'impurità e dell'iniquità per commettere l'iniquità, così ora prestate le vostre membra per essere serve della giustizia, per la santificazione. Perché quando eravate schiavi del peccato, eravate liberi in rapporto alla giustizia. Quale frutto dunque avevate allora dalle cose delle quali ora vi vergognate? Poiché la fine di quelle cose è la morte. Ora invece, essendo stati liberati dal peccato e fatti servi di Dio, voi avete per vostro frutto la santificazione e per fine la vita eterna. Perché il salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù, nostro Signore. Amen.
Bellissimo. Naturalmente dovremmo meditare non solo oggi, ma tutti i giorni su queste parole che l'Apostolo attraverso lo Spirito Santo ha voluto donarci, quindi attraverso il Signore. Dice, ma cosa peccheremo noi perché non siamo più sotto la legge? Cioè, capisci, ma sotto la grazia? Ecco, no, certo che no. Non sapete voi che chiunque si offre servo al peccato per ubbidirgli, praticamente rimane schiavo di questo. Cioè voi non potete essere servi di uno, o siete servi del peccato e quindi continuate a servirlo, e quindi che conduce alla morte però, o dell'ubbidienza che conduce alla giustizia. Però a un certo punto vediamo che quello, l'abbiamo visto anche negli altri culti, che quello che ci, francamente, ci teneva schiavi, ci aggravava da questa situazione, no? Il Signore ha fatto in modo che ci fossimo liberati. E quindi dice, io parlo alla maniera degli uomini per la debolezza della vostra carne. Capite? Poi vediamo meglio che cosa significa. Perché... dice, come un tempo, quindi sta parlando dei credenti, dice, come un tempo, una volta, no? Prestavate la vostra membra per essere schiave dell'impurità e dell'iniquità, le vostre membra, ora le prestate le vostre membra per essere servi della giustizia, per la santificazione. Cioè, per ogni giorno poterci santificare. Ecco. Ma poi dice un'altra cosa. Quale frutto avete adesso, no, ora, delle cose le quali appunto ora vi vergognate? Cioè, ecco, questo è un altro punto focale, perché la fine di queste cose che voi facevate e semmai continuate a farle, sappiate che è la morte, non di quelle cose, la morte vostra. Andiamo? Ancora nella lettera ai Corinzi, capitolo 1. No, il primo Corinzi, scusate, capitolo 3, i versetti che vanno dal 9 al 22. Provo magari. No, scusate, dal 17, abbiate pazienza, per quello che si vede che ho scritto male quando ho scritto, adesso però meno male che me lo sono segnato, dal 17 al 23. Allora, se qualcuno guasta il Tempio di Dio, Dio guasterà lui, perché il Tempio di Dio, che siete voi, è santo. Nessuno inganni se stesso. Se qualcuno fra voi pensa di essere savio in questo mondo, diventi stolto per diventare savio. Infatti, la sapienza di questo mondo è follia presso Dio, perché sta scritto, egli è colui che prende i savi nella loro astuzia. E altrove, il Signore conosce i pensieri dei savi e sa che sono vani. Ma se già quello dei savi sono vani, perciò nessuno si glori negli uomini, perché ogni cosa è vostra. Cosa significa nessuno si glori negli uomini? No, che dice, ah, io sono, infatti prima parte dice, io sono di Apollo, l'altro sì, io sono di Paolo, ma dice, ma no, guardate che uno pianta, l'altro annaffia, ma è solo Dio che fa crescere. Anche perché tutte queste, e questo poi va avanti in questi due versetti che seguono, sono meravigliosi. Dice, il Signore conosce il pensiero dei savi e sa che sono vani. Perciò nessuno si glori negli uomini. Ah, ma l'ha detto quello. Quante volte diciamo, ah, ma l'ha detto quello. Sai, quello è uno che ha studiato, uno che sa. La parola di Dio. Perciò nessuno si glori degli uomini, perché ogni cosa è vostra. Che bello. Ogni cosa è vostra. Sia Paolo, sia Apollo, Cefa, che sarebbe Pietro, o il mondo, o la vita, o la morte, o le cose presenti, le cose future. Tutte le cose sono vostre. Che meraviglia. Tutte le cose sono vostre. E voi siete di Cristo. E Cristo è di Dio. E Cristo è di Dio. Poi, andiamo ancora al capitolo, girate un paio di pagine, andate al capitolo 6, ancora, sempre della stessa lettera, e qualcuno legga dal 12 al 20 i versetti. Volontari. Barbara.
Ogni cosa mi è lecita, ma non ogni cosa è utile. Ogni cosa mi è lecita, ma non mi lascerò dominare da cosa alcuna. Le vivande sono per il ventre, e il ventre per le vivande, ma Dio distruggerà queste e quello. Il corpo però non è per la fornicazione, bensì per il Signore, e il Signore per il corpo. Ora Dio, come ha risuscitato il Signore, così risusciterà anche noi per mezzo della sua potenza. Non sapete voi che i vostri corpi sono membra di Cristo? Prenderò io dunque le membra di Cristo per farne le membra di una prostituta, così non sia. Non sapete voi che chi si unisce a una prostituta è uno stesso corpo con lei? I due, infatti, dice il Signore, diventeranno una stessa carne. Ma chi si unisce al Signore è uno stesso spirito con Lui. Fuggite la fornicazione. Qualunque altro peccato che l'uomo commetta è fuori dal corpo. Ma chi commette fornicazione pecca contro il proprio corpo. Non sapete voi che il vostro corpo è il tempio dello Spirito Santo che è in voi, il quale voi avete da Dio e che voi non appartenete a voi stessi? Infatti, siete stati comprati a caro prezzo. Glorificate dunque Dio nel vostro corpo e nel vostro spirito, che appartengono a Dio.
Amen. Allora, qui è un altro discorso che qualcuno potrebbe definire pesante, no? Pesante tra virgolette. E allora dobbiamo capire, cari fratelli e sorelle, che non possiamo affrontare la parola di Dio e la fede in modo vacuo. E l'abbiamo detto tante volte, però chissà. Oggi, se ripeto, diventa sempre più difficile guardare in faccia la realtà delle cose. Però noi questa realtà la dobbiamo guardare ed è indispensabile per noi, perché arriva il momento che saremo scoperti. Anzi, davanti a Dio tutte le cose sono scoperte, anche le cose occulte. Non c'è cosa occulta. Allora, quando Gesù ci insegna, sia fatta la tua volontà, come abbiamo visto prima, ha un'implicazione profonda in tutti gli ambiti della nostra vita. Cioè, non possiamo prendere le parole di Gesù, l'insegnamento di Gesù, come una cosa da ripetere così, senza capirne il senso profondo. Quindi, questo sia fatta la tua volontà. Se noi veramente contempliamo la parola di Dio, è una cosa che cambia radicalmente la nostra posizione. La nostra posizione in Dio, in generale. Capire a fondo il significato del suo insegnamento è per noi una lampada al nostro piede, lo dice la scrittura, ed è anche una via sicura da seguire. Questo è, quando non sappiamo dove andare, non sappiamo cosa fare, mi perdo di qua, mi perdo di là, ma non ti puoi perdere. Se Gesù, che è il figlio di Dio, benedetto in eterno, incarnato per pagare al posto nostro, chiede fino alla fine, che sia fatta la sua volontà, la volontà del Padre, di Dio in senso assoluto. Ma allora, perché lui la conosce questa volontà, e allora è necessario che anche noi, se è vero che crediamo, dobbiamo cercare questa volontà. Noi la dobbiamo cercare, questa volontà. Sappiamo che questa esiste, ma anche quando non la capiamo, la dobbiamo cercare lo stesso. La dobbiamo cercare comunque. Ma perché Gesù chiede al Padre e insegna a noi che sia fatta la sua volontà e non un'altra volontà? Guardate che tutte le lotte nel mondo, nella famiglia, tutti i conflitti, tutti, non c'è un conflitto che non nasca da questo problema, dal problema della volontà. Sono volontà discordi, e queste sono tra fratelli, tra sorelle, tra amici, tra fidanzati. Questo è il vero problema della situazione. Ci sono, uno vuole una cosa e l'altro ne vuole l'altra. Io voglio andare qua, ma no, a me non piace, vorrei andare anche là. Cioè, no, ma là non ci andiamo, perché poi oggi, domani, dopodomani, dice, ma noi non abbiamo niente in comune. Ma io vorrei sapere quante cose abbiamo in comune, l'uno con l'altro. Siamo unici, c'è da fare, siamo unici da questo punto di vista, siamo unici. Ed è per questo, cari fratelli e sorelle, che quando il Signore fa il paragone tra marito e moglie, dice, ora la moglie sia sottomessa al marito come a Cristo, ma il marito deve amare la moglie come Cristo ha amato la Chiesa, cioè al punto da dare la sua vita per la moglie. Poi chi è che disprezza la sua stessa carne e non l'ama teneramente? Ecco, che possiamo dire davanti a delle cose del genere? C'è, quindi non c'è più questo conflitto, questo strapparsi i capelli, sempre, perché questo è il proprio, guardate che è una cosa centrale di tutta, perché non si va avanti? Perché più persone devono decidere e più non si va avanti, perché ci sono più volontà messe insieme, è inutile che stiamo lì a discutere. Chi la vuole cotta, chi la vuole cruda. Non vorrei entrare in altri ambiti che sono quelli della nostra. Più ci sono partiti che stanno assieme per comandare, più c'è litigiosità. Ed è così in tutte le cose. Io mi ricordo quando eravamo in gita da qualche parte, ai tempi passati, ai tempi della scuola di pittura, quando eravamo in 20 c'era una cosa, quando eravamo in 30 un'altra, quando eravamo in 50. Non riuscivamo più, perché chi andava di là, vai a cercare quello, vai a cercare, non si riusciva più. Perché ognuno aveva una volontà, ognuno voleva fare una cosa, ognuno voleva fare un'altra. Allora, questo è un problema. Per porre fine a questa cosa qua, allora, noi siamo fratelli in fede, se tutti noi desideriamo la stessa, di fare la stessa volontà, è quella del Padre. Quindi, avendo un Padre comune, vogliamo fare questa volontà. Se noi vogliamo fare questa volontà, siamo tutti fratelli, altrimenti siamo discordi, anche fra di noi. La discordia sappiamo che la semina Satana attraverso la nostra volontà, Eva ha dovuto decidere che cosa voleva fare da grande. Cioè il Signore gli aveva detto il padre, perché il Signore è il padre di tutti gli esseri viventi. Poi a noi ha dato il diritto di diventare suoi figli, a coloro che hanno creduto. Quindi cosa fa? Gli ha dato, ma a un certo punto ha dovuto creare la volontà nell'uomo. E l'ha dovuto creare libero, l'abbiamo detto tante volte, se no non ci sarebbe stato nessun conflitto, perché quella non sarebbe stata una persona. Eva e Adamo non sarebbero state una persona. E quindi l'abbiamo detto tre volte, hanno scelto deliberatamente di violare la volontà del padre. Di conseguenza, siccome Dio è giusto, ha dovuto mettere in atto la sua giustizia, ha dovuto praticare, non è che, se no sarebbe saltato, ma se no che Dio è, se ti dice una cosa e poi ne fa un'altra. Dio non muta in quello che dice, come facciamo noi. Lui ha una volontà, non è la nostra. Fortunatamente la sua è l'unica benevola, benefica per la nostra vita. Ecco perché Gesù, sapendo queste cose, ci dice chiaro, si è fatta la tua volontà. Ed è questo è il problema di tutti i problemi del mondo. E ripeto, ecco perché, sapendo questo, per conservare l'unità della famiglia, il Signore vuole, mette in guardia entrambi gli uomini e le donne, dicendo, guarda, io so che hanno due volontà diverse, no? Marito e moglie. Allora questo vi comando. La moglie sia sottomessa al marito come a Cristo. Ma l'uomo deve amare la moglie come Cristo ha amato la Chiesa, cioè che ha dato la sua, cioè ha dato il suo sangue per una Chiesa infedele, per dei nemici e per tutto il resto. Quindi, questo, cari fratelli e sorelle, è questo che il Signore ha fatto. Quindi, questa volontà, il Signore lo sapeva, anche in questo, è meraviglioso. Le cose che Lui dice nella Sua parola sono meravigliose, da ogni punto di vista. Per non confliggere, perché sa che in questa libertà, per creare l'uomo, gli ha dato questa libertà, sarebbe diventato questo il fulcro del disordine. Tant'è vero che le famiglie perché saltano? Saltano per delle volontà diverse. Io voglio andare di qua e tu, io voglio comprare questo, e no, io voglio comprare questo. E allora se uno dei due non cede, salta tutto. E allora cominciano i conflitti, cominciano le accuse, e poi cominciano piano piano, si sgretola tutto. Le famiglie si distruggono, gli innocenti piangono, pagano, perché non hanno possibilità. Ma invece se uno segue e ascolta la parola del Signore, questo... Però ascoltare la parola del Signore non basta. Se uno cerca la volontà del Signore e vuole metterla in pratica, allora dobbiamo farlo, se non lo facciamo, noi siamo in una botte di ferro. Gesù per questo ci dice di pregare in questo senso, ma non solo di pregare a parole, ma di avere alla fine un concetto profondo di quello che significa fare la sua volontà. Poi, sapete, poi ci sono altre volontà che confliggono, no? E sono quelle che il conflitto tra la carne e lo spirito. È tutto un conflitto. È tutto un conflitto. Cioè la carne vuole fare, e c'è scritto, Paolo dice chiaro, La carne vuole fare tutto quello che vuole, per conto proprio. Non guarda, la carne non guarda la legge di Dio. Guardate che io non sto parlando della carne e del sangue, perché sono carne e sangue. Per quanto sono meravigliosi, l'opera di Dio è una cosa senza pari. Perché l'uno vuole fare una cosa, naturalmente vuole trasgredire la legge di Dio, lo fa naturalmente, senza neanche, se non ci pensi, c'è scritto che il peccato che così facilmente ci avvolge. Chiuso l'argomento, dice: ma io volevo peccare, ma certo che non volevo peccare. Sto parlando dei credenti, ad altri dice: no, a me non mi interessa niente, io pecco, anzi, faccio bene, perché è giusto così, no? E quindi, altro conflitto, altre due volontà che confliggono fra di loro, quella della carne, che è sottoposta alle sue leggi, no? E quella dello spirito, che si contrappone. Perché? Perché la prima, la carne, alimenta quello che è provvisorio, da consumare subito. Poi però resta senza soldi. La seconda, invece, è eterna. Qui sono due desideri. Uno desiderio di realizzare immediatamente. E qui viene fuori la storia di Esaù e di Giacobbe. Esaù dice: no, a me il piatto di... a me piacevano le lenticchie, e alla madre ha detto: no, no. La madre questo lo sapeva. Lui ha venduto la prima genitura, cioè vendere la fede per quello che hai immediatamente. Questo è il senso. E quindi lui, per un piatto di lenticchie, ha venduto tutta l'eredità che gli sarebbe poi, dalle benedizioni che sarebbero derivate da Giacobbe, da Isacco. Poi alla fine le voleva anche quella alla fine. E noi siamo così. Vogliamo subito quello che è, la carne subito. Sballiamo, facciamo tutto subito. Poi però vorremmo anche quello. Vogliamo questo e vogliamo questo. E vogliamo quello. Capite dov'è il problema? Quindi, altro conflitto. Ecco. Ma qualcuno dice che dobbiamo odiare la nostra carne. Ma io no. Ma come dobbiamo odiare la nostra carne? Ma perché dobbiamo odiare la nostra carne? Sì, uno non dice quello. Che dobbiamo odiare la nostra carne. Dobbiamo odiare i desideri malsani della carne, non la nostra carne. E anche, lo vediamo anche dopo. Perché l'abbiamo letto prima, perché la carne, la nostra carne, nel momento che crediamo, diventa la sede, il tempio dello Spirito Santo. Così sta scritto, per quelli che credono. E quindi per questo c'è tutta una serie di conseguenze. E quindi questo tempio, io nel tempio di Dio, che non è che ci posso mettere come hanno fatto in un certo periodo, purtroppo, alcuni re di Israele, e ci hanno messo perfino gli dèi delle cose nefande all'interno del tempio. Noi questo non lo possiamo fare, cari fratelli e sorelle. Noi dobbiamo mantenere santo il tempio di Dio. Così come ce lo dice, ha detto: non sapete voi che siete il tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in voi. E allora, se lo Spirito di Dio abita in noi, poi dice: ma che farò? Come faccio? Se lo Spirito di Dio... Ecco perché, quando abbiamo letto prima della fornicazione, perché è un peccato contro il corpo, perché poi sono tutti contro Dio i peccati. Ma dice: ma cosa farò? Io prenderò il corpo che appartiene a Cristo. Dice: voi non appartenete più a voi stessi. Ma e che faccio? Lo porto a prostitute? Ma, cioè, c'è veramente qualcosa che non quadra. E allora, tant'è vero che Dio ci tiene che noi abbiamo un corpo in ordine. Perché c'è scritto che se tu abbiamo letto prima, guasti questo corpo, Dio guasterà te. Cioè, oltretutto, il corpo che ti ha dato non è tuo come pensi tu, ma è suo. E se no tu vivresti in eterno come ti pare piace, perché la tua volontà è questa. Ma non è nel tuo potere. Ecco, questo è nel potere di Dio, non nel tuo. E lì torniamo a coppia. Ci piacerebbe essere come lui e decidere noi, come ha fatto Satana, che è il padre della menzogna. Lui vorrebbe fare lui, sostituirsi. Infatti è l'iddio di questo mondo, come dice la scrittura. Ma la scrittura ci dice fate morire le opere infruttuose della carne, cioè quelle che non portano frutto, non portano alcun beneficio. Ecco, c'è questo conflitto nella vita del credente, cioè queste volontà che si combattono fra di loro. Poi se trasgredisco da una parte, perché ma questa è meravigliosa la parola di Dio, il Signore che ci conosce attraverso Paolo fa scrivere chiaramente, dice povero me, ma come me ne esco adesso da questa situazione? Cioè dice io vorrei fare una cosa e ne faccio un'altra. Cioè il bene che so fare quello non lo faccio. E il male che non vorrei fare quello lo faccio. Ma è un bel problema. Ma si è rese grazie a Dio attraverso Cristo che ci ha liberati. E poi qui dice ma che facciamo dunque? Ma che facciamo dunque? Pecchiamo perché adesso siamo sotto la grazia, perché Dio ci ha fatto grazia. Non ci ha fatto grazia se tu accetti la sua volontà. Altrimenti tu non vai da nessuna parte, né tu, né tutte le religioni del mondo, niente, tu non vai da nessuna parte. Tu non ne esci. Ecco perché il credente vive questo conflitto. Ho fatto questa cosa e mi sento in colpa. Ma probabilmente hai fatto qualche cosa che non è proprio così lecita, per cui ti senti in colpa. E per questo ti senti in colpa, perché l'altra parte, se è vero che quelle del mondo, queste cose qua non se le fanno, le domande qua. Ma se è vero che c'è scritto che Dio ci ha dato la caparra dello spirito, e tu in qualche modo hai cominciato a credere, è normale che il suo spirito che vive dentro di te o ha cominciato a vivere, comincia a dire ma sta roba qua forse non dovevo proprio farla. E tante volte ci va tempo. Però prima o poi il Signore ti fa luce, una luce abbagliante, dici no, questo è contro la legge di Dio, non si può. Allora, certo, come abbiamo detto prima, per quelli del mondo le cose che noi diciamo ora sono incomprensibili, non le possono capire, non le possono comprendere, come non possono comprendere che la moglie deve essere sottomessa al marito come a Cristo. E Cristo e il marito deve amare la moglie, ma voi pare che cioè Cristo non ha mai preso a schiaffi nessuno, cioè non c'è la violenza in lui, c'è scritto neanche nella parola, niente. Quindi non era un violento. E quindi di amare la propria moglie come Cristo ha amato la Chiesa. Ma cioè, capisci che c'è un'unione perfetta. E dice questo proprio perché non ci sia conflittualità tra l'uno e l'altro. Non ci sia questa conflittualità. Allora, così, come fare la volontà di Dio e non la nostra, è un'altra cosa folle per il mondo. Cos'è la volontà di Dio? Beh, no? L'uomo naturale non può capire queste cose se non è rigenerato dallo Spirito. Dopo il pentimento, quando comincia a pentirsi, poi forse può cominciare a capirle. Il famoso pentimento, poi, perché poi cioè lo spirito che deve prevalere sui desideri della carne, è assolutamente indispensabile. Lo dice nella prima lettera di Giovanni, basta andare a leggere. No, per cominciare, è indispensabile per cominciare la nuova vita in Cristo. E in questo percorso il vecchio uomo deve arrivare a morire. Se no tu vivi un dramma continuo e costante. Perché se finché queste due volontà confliggono, allora una deve mettere a tacere l'altra. Quindi cercate tutto il regno di Dio e tutto il resto vi sarà sopraggiunto. Cioè, abbiamo letto prima che il Signore sa di cosa che noi abbiamo bisogno prima che glielo chiediamo. Però dobbiamo mettere a posto una serie di cose. Allora, quando eravate schiavi del peccato e dell'inganno, perché peccato e inganno vanno di pari passo. Non è che... Poi dice, ora vi vergognate di quello che eravate, vi vergognate. Fino ad odiare quel che eravate prima. Dici, no, ma io... Quando ci troviamo davanti alla parola di Dio, al suo spirito, cioè, ma io non sono quello. Anzi, io non voglio più essere quello. Quello lì voglio che sia morto. Perché quello non appartiene alla mia vita nuova. Quello appartiene a un'altra vita. Quello è un'altra persona. Quello lì per me è morto. Non c'è più. Ha fatto il male. Non c'è più. È morto. Non voglio che ritorni in vita, perché ora l'abbiamo letto, perché ora io sono una creatura nuova in Cristo, sono una creatura nuova. Allora quel che eravamo prima è la nostra volontà, che tante volte, fratelli e sorelle, forse sempre siamo stati mossi, non si sa, dai desideri della carne, sempre e comunque, senza mai osservare la parola di Dio, senza mai chiederci se era secondo la sua volontà. E anche oggi ci muoviamo così, ma è normale che oggi ci muoviamo così, come credenti, è normale che ci muoviamo senza chiederci se questa è secondo la volontà di Dio. Ecco, allora se è così, cominciano sempre e avremo sempre solo dei guai. Questo è il problema. La distruzione delle famiglie nasce da quello. Nasce da due volontà contrapposte. Punto. Nessuno cede e allora si spacca la porta. E così è. Quel che eravamo prima è la nostra volontà. Quello però che vogliamo essere è la volontà di Dio. Io voglio che sia la sua volontà a prevalere nella mia vita. C'è scritto fate morire il vostro vecchio uomo. Oh, è una lotta terribile. È una lotta terribile. Farlo morire è una lotta terribile. Non c'è niente da fare. Quando non vuole morire, non vuole morire. Ma è pure necessario. Ma lo Spirito Santo, sappiamo, lo Spirito di Cristo, se è vero che è venuto ad abitare in noi, prima o poi lo farà morire. Deve morire, perché tu non ti puoi presentare davanti a Dio in queste condizioni. Non sei degno, non c'hai l'abito pronto, non sei vestito da sposa come per incontrare il tuo sposo, il tuo creatore. Tu, per arrivare a questo, devi capire, devi dichiararti colpevole, incapace, vergognarti di quello che eri, dei tuoi peccati, e chiedere a Dio la liberazione. Assieme ad essa sai già che arriva la grazia. Sai già che arriva la grazia, e questa è la nostra consolazione, e questo è il motivo per il quale noi ci troviamo qua. Non c'è un altro motivo. Noi ci troviamo qua per questo motivo, per raggiungere questo obiettivo che è a portata di mano, che non dobbiamo guadagnare noi, ma che possiamo raggiungerlo attraverso questo, attraverso la vergogna di quel che eravamo, di quell'uomo morto che, come dice Paolo, ora vi vergognate di quel che eravate. In un altro punto dice: molti di voi erano ladri, malfattori, sodomiti, affeminati, tutto quello che... Ora, lascio che vengano ad arrestarmi. Quando... Quindi, quando tu ti vergogni dell'inutilità del peccato e dei suoi danni nefasti nel tempo, perché poi li fa nel tempo. Tu è partita una seduzione 30 anni fa, te la porti avanti nel tempo. Peccato, guardate che poi finché non, una volta che è entrato, finché non esplica le sue funzioni, è un disastro. Meglio farlo morire. Allora, questo è un guaio nella storia di tutti noi. Allora, il tuo cuore, quando capisci queste cose qua, viene compunto dallo Spirito di Dio. Ecco, solo quando viene compunto il tuo cuore, il tuo spirito, allora, solo allora decidi cosa vuoi essere da grande. E non solo, solo allora magari chiedi e sei pronto per essere battezzato. Ecco, noi abbiamo, noi come comunità, ma lo si fa in tanti posti, queste cose qua le si fa senza pensare, perché uno dice, boh, io non credo più nella Chiesa Cattolica, non più... Ecco, questa mi sembra la strada giusta. Anzi, so che è giusta. E per questo motivo mi voglio battezzare. Ma noi abbiamo fatto... E questo ci... Io, il primo, che ma siamo mossi da dilettanti, io il primo mi dico, mi sento responsabile. Siamo mossi secondo quello che era scritto, ma c'è un altro fatto, che noi abbiamo invertito le cose, capite? Prima ci siamo battezzati, convinti della giustezza della strada da seguire, no? Però poi invece abbiamo finalmente deciso che quella persona che eravamo agli occhi di Dio e degli uomini era odiosa e doveva morire. E invece avremmo dovuto capirlo prima questo di arrivare al battesimo. Ma non importa, guarda, siccome il Signore è eterno e la sua grazia e la sua comprensione va al di là delle nostre incapacità. Il Signore guarda il cuore, guarda il desiderio che abbiamo. Però vi posso garantire che avremmo dovuto fare così, ci avremmo dovuto dire no, perché il battesimo simboleggia proprio questo, che è morto quel bastardo che era, ognuno di noi, e che invece è nato una nuova creatura. È nata una nuova creatura, un bambino innocente. Capisci? Perché Gesù dice: se voi non siete come questi piccoli bambini, non erediterete il regno dei cieli, voi non andate da nessuna parte. È per questo motivo che è importante ed è determinante la volontà di Dio, nella sua infinita e misteriosa e imperscrutabile intelligenza, come sta scritto. Fa scrivere queste cose non perché l'uomo è superiore alla donna, e viceversa, cose che il mondo non sa, non le può capire. E quindi anche noi ci siamo cascati in questo conflitto tra marito e moglie. Tu sei superiore a me, io sono superiore, no, io sono più intelligente. E no, facciamo questa cosa, io sono più intelligente di te. E questo invece è un dramma. Guarda quanto è meraviglioso il Signore. Ce le rivela le cose. Perché attraverso Lui lo sapeva, perché sapeva che il nostro problema è la volontà. E quindi la volontà, siccome siamo uno diverso dall'altro, confligge. Confligge l'uno con l'altro. Ed è meraviglioso questo, il Signore l'ha fatto proprio per evitare che la famiglia si spacchi. Se avesse detto avete pari, no, abbiamo pari dignità, sicuramente. Ma il Signore ha dato autorità sulla famiglia, al capo famiglia che è l'uomo, è il maschio. Dice, era quello maschilista. No, avremmo rotto tutto, come tutto si rompe, come tutto si rompe. Ma se siamo sotto la volontà di Dio, non si rompe, perché c'è un'armonia perfetta tra i due. Perché uno, nel momento che è tentato di andare oltre, c'è la volontà di Dio che lo ferma. Dice, fermati. Fermati. Certo. Io sto parlando di credenti. Poi per il resto siamo liberi solo in tutto, tranne che di andare contro la volontà di Dio. Questa è la libertà. Quindi. E quindi, perché dice questo il Signore? In 2 Corinzi 5, 17 c'è scritto, ora voi siete una nuova creatura in Cristo. Quindi tutto il concetto cambia, il concetto di famiglia, il concetto di unione, tutto cambia. Le cose vecchie sono passate, sono diventate nuove. Lo dice. E poi il Signore lo mette in pratica realmente, anche nel libro dell'Apocalisse. Allora, poi abbiamo visto tutto un discorso riguardo alla fornicazione, che purtroppo è uno dei peccati più comuni. È anche tra i più gravi. Non è che i peccati sono tutti gravi. Però dice il Signore che questo è contro il corpo, perché essa, appunto, violano, cioè è una cosa, non è contro un oggetto, è contro una persona. È contro le persone. Dice, come contro? Io quella me la faccio. Quella, 100.000 o viceversa. Quel tipo, capisci? Contro. Capisci? Questo è il ragionamento. Invece non è così. Come abbiamo visto domenica scorsa, riguardo alla fornicazione e all'adulterio che ha commesso la donna adultera, Gesù ha racchiuso tutti nel peccato e ha detto, donna, chi è che ti condanna di questi? Perché per salvarla gli ha detto, se no non la salvava lì in quel momento, questi l'avrebbero lapidata. Gli ha detto, chi è senza peccato? Scagli per primo la pietra. Oh, se ne sono andati tutti. Perché tutti hanno peccato e tutti sono privi della gloria di Dio. Ora gli ha detto, ma c'è qualcuno che ti accusa? Dove sono i tuoi accusatori? Non c'è nessuno. Allora vai. Anch'io ti lascio andare. Vai e non peccare più. Non gli ha detto che era una cosa buona. Gli ha detto, hai fatta sta fesseria. Finita. Non ci pensare più. Ma perché? Perché gli uomini si muovono senza Dio e fanno questo. Un credente un marito non può fare con la moglie e viceversa. Parliamoci in italiano, di cosa stiamo parlando? E così è. E così il discorso diventerebbe abbastanza profondo. Comunque, tutti gli altri peccati sono fuori dal corpo. Il vero problema della fornicazione, sapete qual è? È l'illegalità. Perché veramente viene, stiamo parlando del corpo, il corpo è che viene compromesso in primo luogo. Viene compromesso, forse non è una parola, No, forse non è la parola giusta. Comunque viene, sì, investito. Investito in primo luogo dalla fornicazione, che è illegalità. E per regolarizzare la fornicazione occorre il matrimonio. Occorre il matrimonio. Nel matrimonio non c'è fornicazione. Perché ora i due, ora lasciato i due, lasciato suo padre e sua madre, i due diventeranno una sola carne, c'è scritto. Una sola carne, è ovvio che posso peccare contro me stesso. Posso peccare contro me stesso. Certo che no. Allora, Satana, sapete che adopera, perché anche dopo il peccato anche il sesso è stato stravolto, dopo il peccato originale. Il Signore adopera per la procreazione e per l'esplicazione del nostro amore. Il marito verso la moglie e viceversa. Satana adopera questi bisogni o questi desideri deviandoli. E adopera come un bazooka per colpire ora di qua e ora di là. E per questo motivo alla coppia il Signore dice: non privatevi l'un dell'altro se non di comune accordo, per non fare posto a Satana. Cioè, il Signore conosce anche, l'uomo lo conosce intimamente. Non è che ha detto, ah, io ti proibisco questo e ti proibisco l'altro. Ogni persona appartiene a se stessa. Io appartengo a mia moglie appartiene a me. Ogni persona appartiene a se stessa, fino a quando i due non diventano una sola carne. Allora, purtroppo Satana adopera questo per tutta una serie di motivi che tutti conosciamo. E adopera la concupiscenza della pornografia, nel quale dovete sapere che cosa c'è: l'orrendo traffico dei corpi. Perché noi pensiamo solo ai corpi, sapete, al traffico degli organi. No, sapete, che io sono ricco, ho bisogno di un cuore, di una cosa. C'è problema. Vado in Cina, tanto molti non sono manco registrati, o in Africa. Fatto. Non sanno più che fine fa quella persona. Per pochi soldi. Le stesse cose, no? Che sembrano meno cruente. Io ho bisogno di un corpo per soddisfare i miei istinti fuori dal matrimonio. Vado a cercarmi i corpi, come li vuoi, cotti, crudi, neri, grigi, bianchi, vado su internet e vado a cercarli. E potrei poi, ma quel corpo è tuo, quella persona ti conosce. Dice, no, ma lei si è offerta perché è una prostituta, si è offerta a pagamento perché è una prostituta. Allora, tu puoi portare il tuo corpo con le prostitute, se tu appartieni, certo che no. E potremmo andare, cari fratelli e sorelle, avanti. Mi viene in mente la testimonianza di un fratello, che quando questo fratello gestiva, prima di diventare credente, gestiva uno sexy shop con tutto un armamentario che tutti sanno che cosa contiene, no? E lui vedeva questi clienti che andavano e venivano, che cercavano tutte le... E a un certo punto dice, ma questi si è reso conto da solo, tanto per lui era una banalità, ma una normalità. Si rendeva conto dell'affanno di questi, eccetera, eccetera. Però lui era un po' ripreso da questa cosa, dice, ma io cosa sto facendo con questo? Che lavoro è il mio? Cosa sto vendendo a questi qua? E che cosa è successo? Un giorno, uscendo da questo negozio, ha incontrato una testimonianza di un credente. La testimonianza di questo credente gli ha toccato il cuore. Questa persona è andata avanti ancora un po' di tempo finché non ha trovato un altro lavoro. Ha trovato un altro lavoro e poi è andato a testimoniare, era di Milano, in piazza a Milano, è andato a testimoniare a tutti che bisognava essere liberi da questa schiavitù. E quindi rideva, diceva, prima di tutti i clienti schiavi di questa forma di Satana. Uscite da questa schiavitù. E aggiungiamo ancora che nel satanismo il battesimo, sapete, lo si ottiene attraverso atti sessuali, tra i più nefasti. Ma il Signore ci dice: ora fate morire le opere infruttuose della carne. Vivete una vita sana, sotto la volontà di Dio. Arrendetevi a Lui. I nostri problemi sono tutti qua. Sono tutti lontani dalla volontà di Dio. Gesù sapeva queste cose. E come la sapeva? Solo che se tu sei un incredulo, tu recita il Padre nostro come un pappagallo, ma non hai analizzato quello che ti sta chiedendo, quello che sta dicendo. E così nella coppia, cari fratelli e sorelle. Quando il Signore dice questo, molti dicono: ah, la Bibbia è maschilista. No, il Signore ha creato un ordine in tutte le cose. Se vedete, anche nel mondo animale, c'è lo stesso ordine, in un modo e nell'altro, uno un ruolo, l'altro all'altro. Ma se dice un regno, non lo dice il Signore, non può stare unito se si confligge. E noi per non confliggere dobbiamo essere sottomessi, non solo sottomessi, ma dobbiamo accettarla questa volontà. Perché se il fatto che noi diciamo, questa è volontà di Dio, però non mi piace. Perché non l'hai capita. Non solo non l'hai capita, ma non l'hai accettata, perché dentro di te è ancora forte lo spirito dell'avversario, è ancora forte lo spirito del mondo. E tu sei rapito da tutto questo. Quindi, se vogliamo evitare di avere problemi, sottomettiamoci alla volontà di Dio, avendola capita, sapendo che è benefica. Adesso forse siamo riusciti a capire perché il Signore non è maschilista. Il Signore è saggio in tutto quello che fa, è meraviglioso in tutto quello che pensa. Per cui questo non è fatto per fare differenza e dispetto alla donna, o viceversa. Quello che Lui ha fatto, l'ha fatto per evitare che due volontà confliggano e facciano esplodere la famiglia, con le sofferenze, con tutta una conseguenza di sofferenze riguardo ai figli. Poi ci sarebbero tante altre cose che, se andiamo a cercarle, stando sotto la volontà di Dio, non avremo certamente nessun tipo di problema. Voglia il Signore benedirci, come io sono convinto.